Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Der christliche Glaube ist für den Menschen alle Zeit und echt nicht erst in der unsrigen.
La fede cristiana è per l'uomo uno scandalo, sempre e non soltanto nel nostro tempo. Che il Dio eterno si preoccupi di noi esseri umani, ci conosca, che l'inafferrabile sia diventato in un determinato momento, in un determinato luogo, afferrabile, che l'immortale abbia patito, sia morto sulla croce, che a noi esseri mortali siano promesse la resurrezione e la vita eterna, credere questo è per gli uomini senz'altro una vera pretesa.
Das Glauben ist für die Menschen allemal eine Zumutung.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre domenica, durante il suo incontro con i cattolici impegnati nella Chiesa e nella società tedesche. Lo scandalo della fede non si può abolire, ha detto ancora, se non abolendo il cristianesimo. E allora è proprio scandalo il mio spunto di oggi. Scandalo, lo scandalo della fede, da sempre e non solo ai nostri giorni. Perché? Perché in fondo è scandaloso che Dio si preoccupi di noi umani, che ci conosca, che l'inafferrabile sia diventato da un certo momento in poi della storia afferrabile. Insomma, tutto il mistero della fede cristiana, che l'immortale sia morto sulla croce, sembra incredibile, folle, appunto, scandaloso. Questo è il cuore del messaggio rivolto dal Santo Padre ai cattolici tedeschi incontrati al Concert House di Friburgo, appunto, domenica scorsa. Allora, scandalo è la parola chiave che ci guida nelle nostre divagazioni odierne. In greco scandalon vuol dire trappola, inciampo, fastidio, molestia, da skazein, che vuol dire sempre in greco zoppicare, che si rifà, secondo molti studiosi della lingua, a una voce indoeuropea, skand, che vuol dire scendere. In tutti i casi entra in gioco qualcosa, insomma, di negativo, un errore, un calo di qualità, una diminuzione di qualcosa. Questo scandalo, che non può essere abolito se non si vuole abolire il cristianesimo, purtroppo è stato messo in ombra proprio recentemente dagli altri scandali dolorosi degli annunciatori della fede. Si crea una situazione pericolosa quando questi scandali prendono il posto dello scandalon primario della croce e così lo rendono inaccessibile, quando cioè nascondono la vera esigenza cristiana dietro l'inadeguatezza dei suoi messaggeri.
Hinter der Unbotmäßigkeit seiner Boten verdeckt.
Scandalo su scandalo, dunque, ahimè, scandalo accidentale relativo alla miseria umana sullo scandalo sostanziale e forte e di testimonianza della fede. Ma il cristiano non si spaventa da tutto questo, al contrario, sa che per primo proprio Cristo ha affrontato la stranezza della croce, la sua scabrosità, la sua provocazione. Lo scandalo della fede ci spinge allora ancor di più, ci ha ricordato il Santo Padre, a un sano eterno distacco dal mondo, o meglio, ad un alleggerimento dai pesi del mondo, proprio per essere più aperti alle sue vicende, più portatori della autentica testimonianza cristiana, dell'autentico e produttivo scandalo della fede cristiana.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla parola scandalo, lo scandalo della fede di un Dio che si preoccupa di noi umani e che in questa sua preoccupazione ci induce a distaccarci dalle cose del mondo, non per ignorarle, ma per avere verso il mondo uno sguardo più puro, più autentico. La Chiesa si apre al mondo non per ottenere l'adesione degli uomini per un'istituzione con le proprie pretese di potere, bensì per farli rientrare in se stessi e così condurli a colui del quale ogni persona può dire con Agostino: egli è più intimo a me di me stesso. Egli, che è infinitamente al di sopra di me, è tuttavia talmente in me stesso da essere la mia vera interiorità. Mediante questo stile di apertura della Chiesa verso il mondo è insieme tracciata anche la forma in cui l'apertura al mondo da parte del singolo cristiano può realizzarsi in modo efficace e adeguato. Ebbene, proprio di fronte a queste indicazioni del Santo Padre giungono anche a tempo le parole del presidente della Conferenza Episcopale Angelo Bagnasco, che sono rimbalzate nei giorni scorsi su tutti gli organi di informazione. Io vorrei rileggervi soltanto un breve passo di questo suo intervento al Consiglio Permanente, la prolusione al Consiglio Permanente della CEI. La questione morale non è un'invenzione mediatica, ha detto il cardinale Bagnasco, e quando intacca la politica ha innegabili incidenze culturali ed educative. Chi rientra oggi nella classe dirigente del paese deve sapere che ha doveri specifici di trasparenza ed economicità, se non altro per rispettare i cittadini e non umiliare i poveri. Specie in situazioni come quella attuale ci è d'obbligo richiamare il principio prevalente dell'equità, che va assunto con rigore e applicato senza sconti, rendendo meno insopportabili gli aggiustamenti più austeri. È sull'impegno a combattere la corruzione, piovra inesausta dai tentacoli mobilissimi, che la politica oggi è chiamata a severo esame. Allora, così il cardinale Bagnasco, riportato il suo intervento su tutti i giornali in questi giorni, e proprio oggi sulla Repubblica sembra che il distacco della Chiesa dal mondo, per meglio aprirsi al mondo, sollecitato appunto dal Santo Padre nel suo incontro con i cattolici di Germania, sembra ritrovarsi nell'articolo, dicevo, di oggi della Repubblica, relativo alle associazioni cattoliche unite che sfidano i partiti. Scrive Goffredo De Marchis sulla Repubblica: la diaspora dei cattolici in politica deve finire, mai più pluralismo, non ha funzionato. Non ci sarà bisogno di rifare la Democrazia Cristiana, di ridisegnare la Balena Bianca. In Europa, come ha spiegato ieri sull'agenzia SIR il professor Bonini, responsabile cultura della CEI, c'è il Partito Popolare Europeo. Quello è l'approdo. Il terreno lo stanno preparando le associazioni cattoliche. Da mesi non viaggiano più in ordine sparso, si muovono insieme, lasciando da parte i singoli orientamenti ideologici. ACLI e Compagnia delle Opere, Comunione Liberazione, Focolarini, Azione Cattolica, Scout e Sant'Egidio, Movimento Cristiano, Lavoratori e CISL, il movimento dei movimenti, come lo chiama Buttiglione. E a proposito ancora di scandali, e sfogliando ancora i giornali di oggi, a suo modo fece davvero scandalo Dag Hammarskjöld, il segretario generale delle Nazioni Unite dal 1953 al 1961. Durante il suo mandato divenne noto come difensore coraggioso del diritto delle nazioni piccole a non essere calpestate dalle grandi potenze. In epoca di guerra fredda questo fece davvero a modo suo scandalo. Lo ricorda oggi in un articolo di spalla sull'Osservatore Romano, per meglio dire in data odierna, l'ambasciatore di Svezia presso la Santa Sede, Ulla Gudmundsson. Scrive: Hammarskjöld interpretò la Carta delle Nazioni Unite in maniera creativa per dare al segretario generale la libertà di agire e di elaborare nuove modalità per prevenire conflitti e ripristinare la pace. Tuttavia, Amarskjöld non avrebbe avuto successo come segretario generale se fosse stato solo un idealista, un utopista. Piuttosto, il suo successo si basò su una valutazione realistica della situazione mondiale e del campo delle possibilità, per citare Gramsci. Era un visionario concreto, sosteneva la supremazia del diritto internazionale sulla forza bruta, ma non voleva che il diritto di veto dei 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza fosse rimosso dalla carta, perché quel veto, diceva, rispecchiava la divisione reale del potere nel mondo. Dunque, certamente faceva scandalo il fumetto ai primi del Novecento. E ci si chiedeva, gli educatori, i pedagoghi si chiedevano come era possibile che la purezza della parola scritta nelle pubblicazioni per ragazzi, della parola scritta, della parola stampata, fosse contaminata dalla peccaminosità, dalla futilità, per meglio dire, delle figure, delle immagini. E invece, durante tutto il secolo scorso, il fumetto è diventato un genere apprezzatissimo, non soltanto di intrattenimento, ma anche veicolo di educazione. Vorrei ricordarvi che in questi giorni a Roma si può visitare la 11ª edizione di Romics, il Festival del Fumetto, che è in scena appunto da domani fino a domenica alla nuova Fiera di Roma. Protagonista di questa edizione di Romics è Sergio Bonelli. Di Sergio Bonelli, editore, grande editore di fumetti, scomparso in questi giorni, parla il giornale di ieri, in data martedì 27 settembre. Ecco, vorrei citarvi un passaggio del contributo che a Sergio Bonelli dedica Rino Camilleri. Il segreto del successo di Tex, il personaggio più famoso edito da Bonelli, sta nel suo essere un eroe a tutto tondo, senza complicazioni psicologiche e inaudito, senza bisogno di farsi approvare ostentando correttezza politica, per riprendere appunto discorsi recenti. Infatti il suo essere amico degli indiani è precedente alla svolta 68arda di Soldato Blu, quando i cattivi divennero più delle volte i cowboy e non gli indiani, come era stato appunto nell'immaginario collettivo grazie al cinema di tutti gli anni del dopoguerra. E a modo suo, dunque, il fumetto ha smesso di far scandalo, è diventato semmai un testimone autorevole del modo di pensare e dei gusti del pubblico di tutto il secolo scorso. Scandalo. Oggi divaghiamo sulla parola scandalo, l'ha pronunciata il Santo Padre domenica incontrando i cattolici tedeschi impegnati nella Chiesa e nella società. Ha ricordato che lo scandalo della fede cristiana è sempre presente, non soltanto nel nostro tempo. È scandaloso che Dio si preoccupi di noi esseri umani, che l'inafferrabile diventi in qualche modo afferrabile. È scandalosa la croce, è scandalosa questa preoccupazione amorosa che Dio ha per gli uomini. E dallo scandalo però alla comprensione, alla ragionevolezza, all'accettazione di una fede che diventi forza di testimonianza per gli altri, questo è un po' il percorso cui siamo chiamati tutti noi. E del resto il termine scandalo può essere anche molto relativo se preso in un'accezione storica, no? Ciò che faceva scandalo un tempo oggi è più tollerato, ciò che è scandaloso in un paese o per un gruppo di persone può non esserlo in un altro paese, paese, per un altro gruppo di persone. In parte la morale evolve con il tempo e a seconda appunto delle aree geografiche. Gli scandali dell'India. Primo fra tutti la stridentissima sperequazione sociale, il conflitto tra la miseria endemica di questo immenso paese e le punte di ricchezza, no? Fra la arretratezza da un lato sociale e la grande spinta tecnologica dall'altro lato. C'è un'occasione per conoscere l'India più da vicino attraverso i suoi artisti. In questi giorni a Roma, la parola a Chiara Spoletini.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
È in corso a Roma fino al 29 gennaio presso il Maxi, Museo delle Arti del XXI secolo, in via Guido Reni, la mostra Indian Highway, 30 artisti, 60 opere, 4 installazioni site specific. È oggi con noi una delle curatrici dell'allestimento, Giulia Ferracci, alla quale abbiamo chiesto che cosa vuole raccontare questa mostra.
La mostra Indian Highway nasce nel 2008 alla Serpentine Gallery, cambia volto, una mostra itinerante che cambia volto in ogni sede in cui viene ospitata. Questa è la sua quinta tappa. La mostra nasce con un'esposizione di 800 metri quadri per arrivare a circa 2000 metri qui al Maxi. Sostanzialmente la mostra racconta il boom economico e l'esplosione di questo importantissimo stato che è assolutamente in crescita. La mostra qui al Maxi è stata organizzata in 3 tematiche fondamentali, che sono l'artigianato locale rivisto in chiave contemporanea, visibile nel grande piazzale con l'installazione site specific di uno dei più famosi miniaturisti indiani, N.S. Arsha, che rappresenta una ghirlanda di 700 teste, 700 volti disegnati direttamente sul pavimento. Si muove poi la mostra con la tematica della città deflagrante, su queste esplosioni di grandissime città come New Delhi e Mumbai, con 2 lavori straordinari, come ad esempio quello di Valai Shende, che è un grandissimo camion realizzato con tondini di alluminio per una grandezza reale, davvero un lavoro quasi ossessivo, davvero incredibile, e anche l'incredibile rappresentazione di 27 metri di pentole realizzata da Subodh Gupta. Ci si muove poi dentro la terza ed ultima tematica, che è quella della identità e storia della popolazione indiana, libera dal 1947 dal colonialismo inglese, quindi lì avremo l'approfondimento con dei lavori, tra cui quello di Shilpa Gupta e Amar Kanwar, che racconta la violenza delle donne subita appunto dalle donne al limite dei confini tra Pakistan ed India appunto.
Perché la scelta di presentare diversi stili di realizzazione? Abbiamo visto saranno presenti installazioni, opere di artigianato, opere monumentali.
Ma l'analisi curatoriale che è stata fatta si è mossa principalmente non sull'affiancamento dei linguaggi, ma sull'affiancamento di contenuti. Quindi si sono studiate al dettaglio opere, artisti, e si è cercato di enucleare delle tematiche di tipo appunto tematico e non stilistico. Questo perché forse non è neanche in ambito d'arte contemporanea associabile il linguaggio, quanto noi ci muoviamo più appunto sui temi, sui contenuti. E questo dell'artigianato locale, della identità e della memoria delle città in espansione ci è sembrato certamente uno dei temi più ricorrenti in tutte quante le 60 opere.
Chi sono gli artisti coinvolti?
Abbiamo qui un nuovo gruppo che si chiama Desire Machine Collective, composto da Migranka e Sonal Jain, prossimi al Guggenheim di New York, che hanno presentato un'installazione site specific sonora. Si tratta di cicale, di insetti provenienti dalla foresta sacra del Guwahati, e ancora nuovi lavori provenienti da Shilpa Gupta, che è forse una tra le artiste indiane più famose, riconosciute a livello internazionale, per procedere poi con Amar Kanwar, che presenterà il 2 ottobre qui al Maxi in occasione della ricorrenza della morte di Gandhi, una rassegna film, e ancora moltissimi altri artisti. Ene Sash appunto ha realizzato nel piazzale questo progetto site specific, e Mali Buta con fragranze di incenso ha completamente riempito una sala di circa 5 metri di profondità, completamente una pioggia di incensi, quindi il museo è completamente permeato di questa fragranza. E ancora ci sono moltissimi altri progetti site specific, come quello di Sumakshi Singh, che è un artista che ha fatto un pellegrinaggio ad Assisi ed ha riportato qui al Maxi una navata della basilica con ritagli di giornale e di collage e affreschi direttamente realizzati sia sulle pareti che sul corridoio voltato del museo.
E perché questo titolo, Indian Highway? Che cosa c'entra l'autostrada?
L'autostrada è in realtà l'incontro e il simbolo dello sviluppo di una nazione, e quindi i movimenti, i flussi che si muovono dalle periferie alle grandi città, lo spostamento delle merci avviene appunto tramite le grandi autostrade.
Io ricordo ai nostri ascoltatori questa bellissima mostra Indian Highway fino al 29 gennaio presso il Maxi in via Guidoreni a Roma. Maggiori informazioni potrete trovarle sul sito del museo www.fondazionemaxi.it. Grazie a Giulia Ferracci.
Grazie a lei, buona giornata.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Scandalo per il corpo umano, perché vi si insidia come un parassita misterioso. È uno scandalo per la ricerca, perché non si trova ancora una cura per debellarlo definitivamente. Sto parlando del cancro. Veramente uno scandalo per l'uomo contemporaneo. Ebbene, ne parla in termini davvero inediti, a suo modo scandalosi vorrei dire, il libro, uno dei due libri che vi segnalo oggi, di Siddhartha Mukherjee, spero di aver pronunciato bene questo nome, L'imperatore del male. In libreria per Neri Pozza, è un libro che ha vinto il Pulitzer 2011. Allora vi leggo dalla quarta di copertina. Nella storia si legge a volte con stupore di città cinte d'assedio per decine di anni fino all'inevitabile capitolazione. La città cancro è sotto assedio da 4.000 anni. L'uomo ha inventato macchine e strategie, un tempo rudimentali e ingenue, poi sempre più precise e astute per espugnare le città, ma dietro le mura si nascondono abitanti tra loro diversi per aggressività e vulnerabilità, le cellule del cancro, e con caratteristiche spesso simili alle cellule normali. Dunque questa è una guerra molto molto difficile. Un libro veramente corposo, sono oltre 700 pagine, e in cui si ripercorrono proprio le tappe della storia della medicina relative alla battaglia a questa malattia, che riempie l'immaginario delle persone da molto tempo, è diventata anche spunto per opere letterarie, opere cinematografiche. Ma questo approccio di resoconto, di racconto sul cancro è davvero inedito. Si parte proprio dai primi esperimenti di ricerca, di terapia alternativa per esempio nell'Ottocento, insomma fino ai giorni nostri, anche con inevitabili testimonianze. Ripeto, il libro L'imperatore del male di Siddhartha Mukherjee ha vinto il premio Pulitzer 2011 e lo troviamo in libreria per Neri Pozza. E poi vorrei segnalarvi un altro libro oggi. Abbiamo sentito citare dalla curatrice della mostra del Maxi dedicata all'arte indiana contemporanea, inevitabilmente Gandhi. Ecco, il secondo libro è dedicato appunto al Mahatma Gandhi, direi lo scandalo in questo caso della non violenza. È appena arrivato in redazione proprio questa mattina. E titolo Gandhi come un uomo cambiò se stesso per trasformare il mondo di Eknath Eswaran è in libreria per Elliot. Eknath Eswaran è un autore indiano e ha tenuto parecchie conferenze su Gandhi, sulle tematiche della meditazione, della tradizione spirituale un po' di tutte le religioni orientali. Questo libro è un classico, è stato tradotto in tutto il mondo, è proprio un viaggio alle fonti di ispirazione delle pratiche di vita del Mahatma Gandhi. Le sue fonti di ispirazione andarono dal libro sacro della religione indù fino ai Vangeli e veramente trasformarono questo giovane avvocato che era incapace quasi di parlare in pubblico nella grande anima, nella più importante figura religiosa dei nostri tempi, nell'uomo che riuscì a guidare la liberazione pacifica dell'India dal dominio inglese e di ispirare anche grandi personalità del secolo scorso come Martin Luther King, Mandela o Madre Teresa, insomma un'intensa vita politica, spirituale, a suo modo fortemente scandalosa. Allora di Eknath Eswaran, Gandhi, come un uomo cambiò se stesso per trasformare il mondo, lo troviamo in libreria per Elliot. Scandalo, la fede è scandalosa, lo scandalo della fede segna la vita dei cristiani da sempre, non solo nei nostri tempi. Questo è il promemoria del Santo Padre domenica scorsa nel suo incontro con i cattolici tedeschi impegnati nella società, perché sarebbero finiti nei circhi sbranati dai leoni cristiani se non in nome di un credo appunto scandaloso che testimoniava lo scandalo di questo Dio innamorato degli uomini al punto da incarnarsi scandalosamente in un uomo proprio sempre per amore dell'uomo, la scandalosa sua entrata nella storia proprio per la nostra salvezza, la scandalosità dunque della fede messa in ombra da altri scandali più mondani e più terreni incoraggia ancora di più noi cristiani ad astrarci dal mondo senza però perdere l'apertura al mondo, un distacco salutare che possa permettere un interesse più genuino, più sano appunto verso il mondo. Non si tratta qui di trovare una nuova tattica per rilanciare la Chiesa, ci ha detto ancora il Santo Padre, ma piuttosto di deporre tutto ciò che è solo tattica e di cercare la piena sincerità che non trascura, non reprime alcunché della verità del nostro oggi, ma realizza la fede pienamente nell'oggi, vivendola appunto totalmente nella sobrietà dell'oggi, portandola alla sua piena identità, togliendo da essa ciò che è solo apparentemente fede, ma in verità è convenzione e abitudine. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.